che scrive da anni sulla situazione in Palestina e in Israele. Grazie innanzitutto di aver risposto al nostro invito e volevamo intanto chiederti, credo non ci sia bisogno nemmeno di farti domande specifiche che magari arriveranno dopo. Allora, arrivano notizie che ci preoccupano molto, soprattutto per quanto riguarda Gaza, però intanto ti volevamo chiedere notizie su quali sono i livelli di contagio in Israele e quali sono le misure prese dal governo.
Beh, innanzitutto buongiorno, sono anche corrispondente del quotidiano Il Manifesto, giusto per aggiungere un dato.
Sì, ecco, me l'ero dimenticato, scusami.
No, vabbè, non è un problema. La situazione ovviamente sta peggiorando molto anche qui per quanto riguarda la diffusione del contagio. In Israele stanno effettuando migliaia di tamponi ogni giorno e naturalmente questo porta inevitabilmente all'annuncio di nuovi casi, centinaia al giorno. Adesso in questo momento siamo a 2.495 secondo l'ultimo annuncio, ma anche qui le autorità dicono che forse quel numero va moltiplicato almeno per 10, se non di più. Ci sono state relativamente poche vittime, almeno se le confrontiamo ai numeri spaventosi che registriamo in Italia, perché fino ad oggi in Israele ci sono stati 5 morti e registriamo anche per la prima volta un morto tra i palestinesi, nei territori palestinesi, dove il contagio è in apparenza è più contenuto. Abbiamo meno di 90 casi, di cui 9 a Gaza, e ieri è giunta la notizia di una donna di 63 anni che è morta in un villaggio, Bidu, che è un villaggio della Cisgiordania, che tra l'altro in questo momento è completamente isolato. E l'altra situazione importante a quale facevate riferimento è naturalmente quella di Gaza, dove ci sono stati appunto altri 7 casi annunciati ieri. Ci sono agenti della sicurezza, probabilmente del valico di Rafah con l'Egitto, la cosa non è stata annunciato ufficialmente, però persone che erano entrate in contatto con i due palestinesi, due studenti che erano rientrati, ahimè, con il contagio dal Pakistan, dove appunto erano lì per motivi di studi universitari. Naturalmente la situazione di Gaza è quella che preoccupa di più, perché come sappiamo Gaza è un territorio di meno di 400 chilometri quadrati dove vivono 2.100.000 palestinesi che sono chiusi in una sorta di gabbia, di prigione a cielo aperto, che da più di 13 anni è soggetta ad un blocco molto rigido da parte di Israele e anche da parte dell'Egitto, un territorio che ha subito una 3 offensive militari israeliane. E naturalmente la sanità a Gaza è in una situazione di estrema precarietà. Dobbiamo considerare che gli ospedali di Gaza, molti dei quali sono fatiscenti, hanno dovuto affrontare delle situazioni di gravissima emergenza e in questi anni hanno dovuto tener conto soprattutto delle vittime appunto dei bombardamenti israeliani o più di recente della grande marcia del ritorno, con migliaia di persone uccise e ferite dal fuoco dei soldati israeliani. I morti per la grande marcia del ritorno sono stati più di 200 e migliaia di feriti, molti dei quali hanno subito delle gravi amputazioni, quindi un sistema sovraccarico che ha dovuto affrontare delle emergenze gravissime con l'arrivo nel giro di pochi giorni di centinaia, migliaia di feriti negli ospedali. C'è una preparazione per quanto riguarda appunto questo tipo di traumi e di feriti, ma ovviamente un'epidemia è tutta un'altra storia e Gaza non appare in grado di affrontarla. Tra l'altro sono stati effettuati solo pochi tamponi, perché credo che sino ad oggi ne siano arrivati forse 200 a Gaza. Ora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha distribuito ieri nei territori palestinesi 50.000 maschere e mascherine e circa 3.000 kit per tamponi. Speriamo che una parte di questi vadano anche a Gaza, dove possa essere fatto, diciamo, possono essere fatti più esami per capire bene come si sta e se si sta diffondendo il contagio.
Ecco, buongiorno Michele, volevo chiederti, ma c'è stato anche l'ONU in questi giorni che ha fatto un appello generico, ma insomma doveroso in qualche modo, di cessazione dei conflitti. E nella genericità c'è da questo punto di vista qualche rigaduta? Tu citavi l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo appello dell'ONU secondo te può avere una ricaduta dal punto di vista del rallentamento delle restrizioni, per non dire di un aiuto concreto dal punto di vista sanitario, sia a livello internazionale sia da parte di Israele?
Ma io credo, capita anche a me, vi dico, di leggere soprattutto sui social persone comuni come noi, ma anche intellettuali eccetera, che dicono: beh, dopo questa epidemia, questa pandemia, avremo un mondo migliore, avremo capito tanti errori, tante cose cambieranno. Io questo ovviamente non lo so, è difficile prevederlo, ma per quello che vedo in Medio Oriente, dove sono io, a me non, onestamente non convince molto tutto questo. Io non credo che le cose cambieranno radicalmente in futuro, e sicuramente non stanno cambiando in questi giorni. Tenete presente che è stato deciso, per motivi diciamo sanitari, per la salute di tutti, il provvedimento della chiusura di Betlemme, però che è una città palestinese, però questo provvedimento, che è già stato approvato una ventina di giorni fa, è scattato immediatamente senza alcuna esitazione da parte del ministro della difesa israeliano Bennett. Questo provvedimento è stato preso in accordo anche con l'autorità nazionale palestinese, però è stato deciso con una rapidità incredibile, e così come sono stati chiusi i territori, però allo stesso tempo si permette a decine di migliaia di lavoratori palestinesi ogni mattina comunque di ammassarsi nei posti di blocco prima di entrare in Israele, dove lavorano come manovali. Sappiamo, in Italia stiamo facendo una battaglia per proteggere i lavoratori che sono esposti al contagio nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, e sapete quanto è importante questa battaglia per il diritto alla salute dei lavoratori italiani. Però qui ad esempio ci sono i manovali palestinesi, ma naturalmente questo vale anche per tanti lavoratori in Israele, che sono costretti dalla fame, dal fatto di non avere un reddito, ad andare a lavorare in Israele, dove il contagio appare sempre più diffuso. E un provvedimento dice che questi lavoratori devono rimanere poi nel territorio israeliano sotto il controllo, la sorveglianza dei loro datori di lavoro, però sta di fatto che ci sono stati anche degli episodi abbastanza gravi, dove alcuni lavoratori, un paio in particolare, che avevano mostrato sintomi legati al coronavirus, sono stati letteralmente scaricati ai checkpoint dai loro datori di lavoro israeliani, in maniera molto sbrigativa. Quindi per il momento io non vedo alcun cambiamento in certe politiche, in certi atteggiamenti. Poi ci saranno, non lo so, quello che posso dire è che per il momento questo non è accaduto, le chiusure sono le stesse, e l'aiuto che si dovrà portare a Gaza sicuramente sarà un aiuto che verrà soprattutto da parte delle organizzazioni internazionali, il COGAT, che è l'amministrazione israeliana militare che si occupa dei civili palestinesi sotto occupazione, ha portato un po' di materiali per i palestinesi, però comunque non è che siamo di fronte a delle forniture particolari di attrezzature, di equipaggiamenti e così via per aiutare i palestinesi sotto occupazione. Israele pensa soprattutto alla sua popolazione, quindi non credo che ci saranno, poi ovviamente questo potrei essere smentito, ma non prevedo che ci saranno degli aiuti particolarmente importanti nel prossimo periodo. Questi aiuti probabilmente arriveranno, come dicevo, da parte delle Nazioni Unite, in particolare da parte dell'UNRWA, che è l'agenzia dell'ONU che assiste i profughi palestinesi, e da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ufficio locale sta cercando di fare il possibile, anche prevede un programma da oltre 6 milioni di dollari proprio per poter aiutare le popolazioni palestinesi sotto occupazione. Però certo, ci troviamo in un territorio che è occupato militarmente, un territorio dove la sanità se guardiamo a ciò che sta avvenendo in Italia, immaginatevi se questo virus dovesse diffondersi in maniera tanto massiccia anche nei territori palestinesi, è chiaro che la sanità non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania non avrebbe alcuna possibilità di poter rispondere concretamente ad una situazione del genere.
Quello che ci sembra di capire è che nell'ipotesi appunto peggiore poi Gaza e i territori vengano blindati ancora di più e quindi lasciati al loro destino a prescindere dagli aiuti che possono arrivare dalle organizzazioni.
Gaza in effetti è già blindata, poi questa emergenza legata al coronavirus ovviamente ha contribuito a stringerla ancora di più. Da Gaza comunque bisogna dire che per i casi diciamo definiamoli umanitari più urgenti, soprattutto di salute, qualcuno riesce ancora ad uscire ma con grandissima difficoltà. Sapete che già di solito i movimenti sono molto limitati per gli abitanti di Gaza fuori, che vogliono andare fuori dalla striscia, estremamente limitati, sottolineo, e quindi in questo momento è ancora di più. La Cisgiordania è praticamente mezza blindata, anche perché in Israele sono entrate in vigore la scorsa notte delle misure estremamente rigide, simili, del tutto simili a quelle italiane, che potrebbero diventare ancora più rigide, ed è chiaro che la blindatura dei territori occupati di conseguenza è sempre più forte.
Senti, a proposito di queste misure che vengono applicate un po' dappertutto, ma nel caso specifico di Israele nei giorni scorsi era venuto fuori qualcosa, poco per la verità, sugli organi di stampa, in cui si alludeva, uso questo termine, tu correggimi, a un impiego diretto dei servizi di intelligence nel controllo, diciamo, generale, quindi con tecniche particolarmente oculate, no? Che sulla stampa internazionale, anche quella italiana, sicuramente l'avrai seguito, nel caso della Cina erano state considerate estremamente coercitive perché fatte da un regime illiberale, eccetera eccetera. Nel caso di Israele invece venivano presentate in forma completamente diversa. C'è qualcosa di più concreto che puoi dirci da questo punto di vista?
Ma della cosa mi sono occupato e ne ho scritto anche
mi ricordo, infatti,
scorsi, perché ovviamente ha fatto molto rumore questa notizia. Diciamo che sostanzialmente la decisione che aveva preso Netanyahu, scavalcando anche il Parlamento, era quello di affidare allo Shin Bet, che è il servizio di sicurezza interno, una copertura per ciò che riguarda i contagiati e i contatti avuti da queste persone che sono state colpite dal coronavirus. Attraverso le reti telefoniche, in particolare le antenne, i ripetitori del segnale della telefonia mobile, lo Shin Bet è in grado di ricostruire i movimenti di appunto queste persone ammalate e segnalare a tante altre persone il fatto di essere state in contatto in un determinato giorno, ad una determinata ora, in contatto con queste persone che poi sono risultate contagiate. Questo metodo e soprattutto la decisione di Netanyahu anche di affidare questo incarico senza chiedere prima l'approvazione della Knesset, del Parlamento, ha suscitato un intenso dibattito in Israele, dove si è parlato appunto di una grave minaccia alla privacy. Ancora oggi si parla di attacco alla democrazia, e non solo per quello, anche per altre decisioni prese da Netanyahu. La considerazione che facevo allora e che faccio anche oggi è che comunque queste misure, che tanto allarmano gli israeliani, vengono adottate regolarmente nei confronti di milioni di palestinesi che vivono nei territori occupati in Cisgiordania, così come a Gaza. E purtroppo in passato, ma anche oggi, ci sono ben poche voci che sottolineano appunto questo dato.
Certo, e però diciamo da questo punto di vista, come tu sai perfettamente, non ci sono stati cambiamenti di atteggiamento, almeno nel giudizio generale che si dà di questo. Un'altra cosa che riguarda Israele, i luoghi di lavoro, cioè il discorso tutela della salute dei lavoratori, che tipo di provvedimenti ha, che tipo di provvedimenti sono stati messi in atto?
Ma a dire il vero, l'informazione su questo che danno i mezzi di informazione israeliani è sicuramente minore rispetto a quanto se ne stia parlando in Italia. In Italia, nonostante tutto e con grandissimi problemi, comunque ne stiamo parlando diffusamente. E qui invece la situazione è un po' diversa, cioè nel senso che è chiaro che si parli anche della salute sul posto di lavoro in conseguenza del diffondersi dell'epidemia, ma diciamo prese di posizione particolari dei sindacati locali e o di altre organizzazioni o di esponenti politici che fanno una campagna, potrebbero fare una campagna a sostegno appunto della salute di questi lavoratori che continuano ad andare ogni giorno nelle fabbriche, negli uffici, eccetera, non ci sono. Si sa però che sono state prese delle misure, ma si era detto anche in Italia, per garantire la salute di queste persone, ma io onestamente, per la situazione anche che c'è adesso di scarsa possibilità di muoversi per le misure che ben conoscete, è davvero difficile poter verificare se effettivamente sui luoghi di lavoro sono state adottate delle misure di precauzione per garantire la salute dei lavoratori.
Benissimo, Michele, noi ti ringraziamo ovviamente molto e poi continueremo a leggerti sul manifesto, perché almeno sono notizie di cui siamo sicuri del contenuto, ovviamente rispetto a quello che gira e che comunque vedrai sicuramente sta girando di tutto, e quindi grazie ancora e buona continuazione nel tuo lavoro che per noi qui in Italia è preziosissimo.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao.